Magari.
Magari.
Il mondo com'è
e come potrebbe essere.
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console Roberto Fortunato che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è, come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa in particolare di sviluppo e cooperazione internazionale sulla Radio Vaticana. Sviluppo e cooperazione internazionale, una volta che avrò introdotto la nostra ospite di oggi, magari alcuni si potranno domandare che cosa o quanto rientra, perché vediamo che molte delle persone che sono, protagoniste loro malgrado del tema di oggi vengono molto spesso proprio da paesi in via di sviluppo. Non solo il fenomeno in particolare noi lo inquadriamo in Italia, parliamo in particolare della tratta di donne e minorenni per lo sfruttamento sessuale. Lo facciamo con chi da anni si impegna, combatte con una forza che anche noi di Magari abbiamo imparato a conoscere. Anche per questo, dopo 2 anni dall'ultimo incontro, abbiamo invitato qui con noi Suor Eugenia Bonetti delle Missionarie della Consolata e presidente dell'USMI, l'Unione Superiore Maggiori Italiane. Buongiorno, Suor Eugenia.
Buongiorno.
E benvenuta, bentornata a Magari.
Grazie, saluto a tutti gli ascoltatori anche.
Grazie, sono passati 2 anni dalla sua ultima presenza con noi qui a Magari. Noi con piacere torniamo sull'argomento, un argomento delicato, a volte tragico, molto spesso tragico per chi ne è, come dicevo, suo malgrado protagonista. Vedremo in questi 2 anni cosa è cambiato, se è cambiato qualche cosa in bene o in male. Vedremo dalle parole, ascolteremo proprio le parole di Suor Eugenia, però anche per coloro che magari invece toccano per la prima volta, ascoltano per la prima volta questo tema, ecco, tratta di donne e minorenni per lo sfruttamento sessuale, sarà il caso naturalmente di rinquadrare il fenomeno. Allora, cominciamo proprio con questo. Che cosa si intende, Suor Eugenia, quando si parla così, in maniera, di definizione di tratta di donne e minorenni per lo sfruttamento sessuale?
Prima di tutto dobbiamo capire che la tratta di esseri umani veramente è una tratta di persone. E queste persone che noi vediamo normalmente sulle strade e che molte di noi, molte persone credono che sono lì per propria volontà, perché lo vogliono, perché vogliono fare i soldi, perché fa comodo essere lì, è tutto falso. Quelle persone sono lì perché c'è un grosso traffico di esseri umani che offre un guadagno annuale di 32 miliardi di dollari ed è il terzo la terza fonte di guadagno dopo le armi e dopo la droga. Quindi viene subito la tratta di persone. E quello che è veramente molto forte è che dobbiamo sempre poter lottare contro di essa, perché nessuna persona deve essere venduta o comperata. Ogni persona è creata d'immagine di Dio, con la sua dignità, con la sua libertà, con la sua personalità, e quindi deve essere rispettata come tale, ma purtroppo noi ne abbiamo fatto oggetto di mercato.
Dicevo prima che la nostra rubrica si occupa di paesi in via di sviluppo molto spesso. Suor Eugenia Bonetti ha lavorato per tanti anni, 24 anni in Kenya, conosce bene la realtà, quindi che noi inquadriamo settimanalmente nella nostra rubrica, e molte protagoniste di questa tratta provengono proprio da questi paesi, non solamente, provengono naturalmente molti anche dalla Europa orientale, quindi non solamente dall'Africa. Ecco, allora, qualche cifra, non troppe, perché in radio naturalmente è sempre poi difficile mantenerle, ricordare le cifre, però per capire soprattutto in Italia di che cosa stiamo parlando, qualche cifra può essere utile. Come ci può aiutare, Suor Eugenia?
Dunque, secondo le ultime statistiche del Save the Children del 2008, si pensa che ci siano nel mondo, ma è molto per difetto, 2 milioni e 700 mila persone che ogni anno vengono vendute e comperate per l'industria del sesso in tutto il mondo. Di queste una buona parte, una buona percentuale è in Europa. 500 mila che girano, che si muovono, che si spostano nei paesi europei, dall'est all'ovest, dal nord al sud. In Italia abbiamo la nostra parte di vittime di tratta di esseri umani, che si aggirano oggigiorno tra le 70 e le 100.000, soprattutto che noi una volta consideravamo le donne che vivevano sulla strada. Oggigiorno è più difficile dire che sono donne sulla strada perché il sistema è cambiato e si cerca di nasconderle, non si cerca di liberarle, non si cerca di offrire loro delle opzioni, ma si cerca di nasconderle per non vedere il problema. Però ci sono.
Ecco, in questo senso possiamo proprio anche introdurre quello che inizialmente anticipavamo, vale a dire 2 anni fa lei era qui negli stessi studi, ci parlammo la situazione dal 2007-2008 a quella odierna, quanto è cambiata, in che maniera, ecco, alcune cose le ha appena anticipate, no? Adesso cercano di nasconderle, quindi che cosa è cambiato e come giudica questi cambiamenti, suora Eugenia?
Se mi permettete, vorrei fare una parentesi per dire come, da quando è iniziato il problema in Italia negli anni 90, dove questa compravendita di mercato di sesso, noi abbiamo avuto la possibilità, proprio anche grazie ad una legislazione che ci ha favorito l'offerta di opzioni per queste persone che scappavano, che chiedevano aiuto, che venivano accolte nei nostri stessi conventi. Quindi dal 98, quando è uscito questo primo, questa prima legislazione, dove veramente le vittime erano riconosciute come tale, come riduzione in schiavitù, per cui avevano in un certo qual senso diritto ad avere anche un permesso di soggiorno per un cammino di reintegrazione nella nostra società, noi siamo riusciti a salvare più di 5.000 donne che sono passate nelle nostre case, hanno fatto il loro progetto di reintegrazione e adesso vivono la loro vita normale, nelle loro famiglie, lavorano, vivono nei loro appartamenti. Poi a un certo punto qualche cosa è cambiato. È cambiata una legislazione che non ci ha più offerto l'opportunità di incontrarle, perché tutte queste persone noi le incontravamo sulla strada. Io ricordo, li incontravamo di notte sulla strada, sulla Salaria.
Faccio io una parentesi, proprio la mattina dell'ultima volta che lei venne su Eugenia, diceva: io ho passato l'ultima notte proprio, sì, ho incontrato, che poi appunto non era neanche così semplice l'avvicinamento, però con passo dopo passo questo si riusciva, proprio in, certo, quell'occasione, certo. Lei raccontò, ecco, questo non accade più, non può più accadere?
È molto più difficile, perché prima di tutto adesso sulle strade la nuova tipologia è trovi soltanto ragazze rumene, oppure ragazze dell'est, perché essendo entrati nella comunità europea, nei trattati di Schengen, non possono più essere prese e punite, rimandate via. Tutto il più sono prese adesso perché c'è l'ordinanza che non è più proibito la prostituzione di strada. Però no, è tutta un'altra tipologia, quindi anche per noi è difficile, non troviamo più le nigeriane, perché noi in Italia oltre il 50% di queste persone vittime di tratta per sfruttamento sessuale sono ancora le nigeriane.
Ma questo che significa? Che le nigeriane non sono più in Italia o dove sono?
No, sono nascoste, non le vediamo più. Non c'è più la possibilità, o le mandano in posti remoti dove veramente c'è meno il rischio di essere prese dalla polizia e portate a Ponte Galeria, ma noi non riusciamo più a contattarle. Poi sono piene di paure, perché ormai la situazione adesso è questa, il terrore, quindi lo scappare, il nascondersi, che però non ci offre l'opportunità di poterle incontrare e di poter dire: guarda, se vuoi perché loro sono solo alla mercé dei loro sfruttatori, soprattutto le nigeriane, alla mercé delle loro madame, che dicono loro quello che vogliono,
ecco,
quello che torna a conto.
Ricordiamo tra l'altro che cosa significa una giornata, anche per far capire a chi ci ascolta, perché poi magari, anche se adesso tanto più il problema credo diventi maggiore, proprio perché non ce l'abbiamo nemmeno quasi più davanti agli
sì.
occhi, o ce l'abbiamo quantomeno
sì.
di meno, però per coloro che sono vittime di questo mercato, la problematica continua. Ecco, qual è la giornata quotidiana di una nigeriana, come può essere di un'altra nazionalità?
La giornata quotidiana può essere giornata e anche notturno. Fanno i turni, hanno pochissime ore di riposo, e queste pochissime ore di riposo sono trascorse a contatto e sotto la guida, se sono nigeriane, delle loro madame, delle loro maman, che le controllano, che le accolgono, le comprano, le controllano, e poi assegnano loro il marciapiede dove devono lavorare. Quindi è tutto sotto controllo, mentre anche per quelle dell'est c'è ancora la questione del marciapiede, almeno fino a quando era in vigore la questione della strada, del marciapiede. Adesso sta cambiando la tipologia, però una volta era così, veniva tutto controllato. E per le nigeriane soprattutto c'hanno un grossissimo debito che nessuno riesce a immaginare. Una ragazza nigeriana che viene portata in Italia dai trafficanti, poi viene venduta alla madama che la controlla, che le assegna il marciapiede, che chiede i proventi, questa ragazza deve pagare da 70 a 80 mila euro per potersi sganciare da questa maglia di trafficanti e di sfruttatori, perché in più di questo debito lei deve pagare il marciapiede, il metro quadro che usa, che è suo, ma lo paga 300-400 euro al mese a seconda della postazione che è. Deve pagare il vitto, deve pagare l'affitto del letto, e il letto viene usato anche da due persone. Quando una è sul lavoro, l'altra dorme; quando l'altra ritorna a casa, quell'altra va al lavoro. Quindi è tutta una questione di mercificazione, di sfruttamento e di soldi. Queste ragazze non sanno più neanche chi sono. Diventano soltanto degli oggetti, della merce che la gente può usare e può buttare quando vuole.
Ecco, a proposito della gente che può usare e buttare quando vuole, tra l'altro questo in qualche modo introduce anche l'argomento della domanda, che è altrettanto
sì.
importante. Però magari chi ci ascolta può dire: vabbè, ma noi vediamo molte, appunto, molte di meno, quantomeno non è che non se ne vedono proprio, ma se ne vedono molte di meno, quindi in qualche modo queste misure di restrizione funzionano, perché si crea meno possibilità di contatto tra la domanda e l'offerta. A questo tipo di affermazione, che è molto comune, che cosa
sì.
risponde suora Eugenia?
Non è vero, perché proprio ieri sera stavo parlando con un gruppo di unità di strada, facendo presente adesso la nuova tipologia e di come comportarci di questa, fronte a queste nuove situazioni. Alcuni studi che sono stati fatti da alcuni dei nostri operatori, è emerso molto, molto vivamente che adesso viene usato molto la richiesta online, in internet, e quindi viene richiesto molto anche tramite pubblicazioni, appuntamenti, perché adesso i trafficanti si stanno organizzando e stanno organizzando la loro merce, come venderla e come guadagnare attraverso questa merce, perché i trafficanti sono in gambissima. Tu chiudi una porta, loro aprono una finestra, e allora è lì che noi dovremmo essere altrettanto allerta per poter dare delle risposte convenienti.
Per esempio, mi viene in mente che, aprendo più di un quotidiano, si leggono pagine intere di annunci.
Sì.
Per esempio,
sì.
questi sono anche dei canali di
certo.
mercificazione.
E come? Ed è lì che allora la polizia potrebbe lavorare, su cui poter lavorare, andare a scovare chi sono questi trafficanti. Chi sono queste madame? Perché il grosso guaio, è quello che a noi a volte fa un po' rabbia, è che queste povere creature non hanno una legalità, sono alla mercé di tutti. Quindi quando vengono prese, la prima cosa che fanno, vengono portate a Ponte Galeria, e lì adesso ci devono stare 6 mesi. Senza sapere che cosa capita, senza sapere che cosa hanno fatto. Mentre chi li ha portati in Italia, i trafficanti, le madame, hanno tutti il permesso di soggiorno. Quindi queste persone non sono mai prese, perché di fronte alla legge loro sono a posto. E allora qui c'è una grande discriminazione che ci va di mezzo ancora sempre l'anello più debole.
Tra l'altro mi viene da dire che in qualche modo permettendo, online magari più difficile, ma permettendo la pubblicazione sui quotidiani, certo, di certi annunci, certo, ci si rende complice magari per denaro, perché questi annunci, certo, costeranno, certo, e quindi saranno, certo, un introito pubblicitario.
Certo,
quindi c'è una responsabilità, ecco, diciamolo chiaro e forte, c'è anche una responsabilità che potrebbe in qualche modo essere controllata maggiormente rispetto, sì, all'accettazione o non accettazione, sì, di pubblicare certi,
sì. Sì. Sì.
Perché questo, ecco, introduce un argomento, perché stiamo parlando naturalmente delle persone protagoniste, quindi magari queste ragazze, queste donne, spesso minori, però c'è un mondo che in qualche modo, no, ne utilizza i servizi. Entriamo nell'ambito, entriamo a piene mani in questo ambito della domanda: chi sono poi alla fine coloro che utilizzano i servizi, al di là di coloro che sfruttano proprio anche a livello di resa di schiavitù, quindi le dame e magari coloro che proprio portano in Italia, ma poi coloro che utilizzano i servizi, chi sono?
Dunque io dico sempre prima di tutto che sulla pelle dei poveri tutti ci mangiano, tranne loro, tutti guadagnano, quindi c'è attorno a questo business veramente c'è una situazione di tantissime persone che guadagnano, sia in questione di soldi e sia qui in questione anche di servizi che offrono. E la maggior parte di queste persone che richiedono questo servizio di sesso a pagamento sono normalmente i nostri italiani, i nostri cristiani, direi anche, perché il 90% della richiesta è proprio fatta dai nostri cristiani, che la domenica magari vanno anche alla messa, perché accompagnano la moglie e i figli, perché queste persone non sono persone strane, sono persone che secondo il nostro modo di vedere, di controllare, sono il 70% hanno a casa moglie, figli oppure convivono con qualcuno. Quindi qui rivela, e qui è il problema, rivela un grande disagio sociale. Ma perché queste persone di sera, di notte, di giorno, perché adesso non c'è più diversità tra il giorno e la notte, quando capita, capita, quindi sentono il bisogno così? È questione di frustrazioni, è questione che non sanno relazionare, è questione che la vita è diventata così caotica che a un certo punto uno crede, perché io pago e posso fare e chiedere quello che voglio. Ma io dico sempre anche a queste persone: ma tu non puoi pagare la dignità di una persona. La dignità di una persona è qualcosa di sacrosanto, che ci è stata donata gratuitamente e nessuno la può comprare, nemmeno una persona. Perché qualcuno dice, ma io come vado a comprare qualche altra cosa? Vado sulla strada a comprare il corpo di una minorenne. Ed è lì un grosso guaio, che non abbiamo più i parametri di ciò che è bene, di ciò che è male, di ciò che posso, di ciò che non posso, perché tu limiti la libertà, la dignità di una persona, perché credi che i tuoi soldi bastino.
Suora Eugenia, noi stiamo parlando naturalmente di un mercato della domanda fatta in larghissima misura da uomini. Che cosa non fa e potrebbe fare il lato femminile, coloro che magari in quanto donne sono vicine a questi uomini che, come dice lei, fanno parte poi del mercato della domanda? Ecco, queste donne che magari a volte fanno finta di non vedere, oppure il momento in cui si accorgono, che cosa è un momento naturalmente di disturbo, crea disturbo, disagio, ma che cosa si potrebbe fare? Qual è il suo consiglio?
Guarda, c'è un problema grosso anche a livello femminile. Che identità stiamo dando noi oggigiorno della donna? Prendiamo soprattutto i mezzi di comunicazione sociale, i mass media, i cartelloni, le pubblicità, la televisione, i giornali. Che cosa rappresentiamo della donna? Come la presentiamo? L'unica cosa che balza molto forte in qualsiasi situazione è il corpo della donna. Non è più la sua mente, non è più il suo cuore, non è più la sua donazione, la sua capacità di donare, di amare, di servire, ma è solo il corpo. E quindi questo ha un impatto fortissimo, perché allora si vede la donna solo come un oggetto, solo come corpo da usare. E invece noi, soprattutto quello che a me fa molta specie, è che noi donne non reagiamo più. Non reagiamo più di fronte a certi cartelloni, non reagiamo più di fronte a certi programmi, di fronte a certe situazioni. Ormai è per scontato, abbiamo tirato le remi in barca e non abbiamo più il coraggio di lottare proprio per salvaguardare la dignità della donna.
Ecco, tra l'altro è bene sottolineare che qui non si sta facendo del moralismo e che oltretutto c'è la tendenza generale, la possiamo osservare, a banalizzare quello che ha appena detto Suor Eugenia. In che senso? Nel senso che poi magari si dice: ah, questi discorsi triti e ritriti, ma questo è un invito alla riflessione, non è un discorso trito e ritrito, è la realtà di fatto, come forse anche uno stereotipo da, diciamo, il tempo vola via sempre con Suor Eugenia, è come uno stereotipo da diciamo così,
Da
da
monitorare.
monitorare. Quello che per esempio riguarda l'ammiccamento, il sorriso che magari molto spesso le ragazze in cerca in qualche modo di fare quello che comunque sia sono costrette a fare, fanno. E questo magari viene visto come: ah, ma allora al fin dei conti si divertono, sono loro che provocano. Che cosa risponde a questo Suor Eugenia?
Purtroppo loro devono vivere così e devono confrontarsi con questa realtà, per il fatto stesso che loro devono pagare questo forte debito, più in fretta lo pagano e più liberi diventano. Quindi, in un certo qual senso, per loro diventa un'ossessione quello di dover fare in fretta per pagare il loro debito, e loro usano tutti i modi. Io capisco che questo è quello che loro si cimentano in questo, soprattutto quando erano sulla strada e si vedevano molto bene, però non c'è nessuna diversità da quello che loro fanno sulla strada a quello che noi vediamo alla televisione. Quando parecchie mamme o il nostro pubblico dice che non hanno più il coraggio di portare i bambini sulla strada perché vedono queste realtà, giustissimo, però io dico anche a loro, suggerisco anche loro, che cosa non vedono i vostri bambini seduti in casa vostra dalla televisione. Loro dovremmo veramente anche lavorare maggiormente perché la nostra vita diventi più pulita, più vivibile, più bella, più gioiosa per tutti, servirebbe a tutti.
Temo che saranno tanti altri momenti in cui dovremo invitare qui Suor Eugenia. È sempre un piacere naturalmente averla, perché le sue parole sono sempre forti, arrivano sempre là dove arrivano. E quando dico temo, è ovviamente riferito al problema che, per esempio, anche semplicemente facendo questo piccolo excursus di 2 anni, certo non è andato migliorando. Abbiamo visto come anche delle regole, magari volte a restringere il mercato, poi invece magari creano ulteriori danni. C'è da fare tanto. Concludiamo però con diciamo quanto voi fate dell'USMI, ecco, soprattutto coloro che ci ascoltano e che magari non sono più visibili, così tanto visibili sulle strade, ma che avessero diciamo voglia di provare, no, a cambiare, a fare qualche... Come possono contattarvi a voi dell'USMI?
Dunque, prima di tutto c'è un numero verde che noi lo diamo a tutti quando incontriamo sulla strada le persone o qualcuno che si occupa. E il numero verde è ancora in onda in tutta Italia. 800 290 290. E quindi le risposte vengono date nelle varie lingue. Questa è la prima cosa. Poi noi continuiamo a lavorare in collaborazione con le Caritas, in collaborazione con le altre organizzazioni, i comuni, le regioni, proprio per offrire soprattutto la possibilità a queste donne di un recupero. Abbiamo in Italia un centinaio di case famiglia sparse in tutta Italia dove le suore lavorano. Abbiamo 250 suore che lavorano in queste case, appartengono a una settantina di congregazioni. Però il nostro lavoro non si basa solo in Italia. Noi abbiamo cercato di creare una forte rete, una grossa rete in tutto il mondo, perché le suore sono presenti in tutto il mondo, perché noi vogliamo poter unire le religiose che lavorano nei paesi di origine, transito, destinazione. Origine, c'è bisogno di una grande, di un grande lavoro di informazione. Proprio per passare questi messaggi, per far sì che si possano fermare. Transito, sono state in Libia proprio per vedere che cosa sta capitando in Libia e veramente cercare di connettere con le suore, con le Caritas, con la diocesi che lavora in Libia e poi destinazione. Noi, essendo questa grande forza, abbiamo la possibilità davvero di poter dare delle risposte e dare speranza ancora a tante donne senza speranza.
E credo che il semplice tono, le parole proprio utilizzate da Suor Eugenia toccheranno molte di coloro che ci stanno ascoltando. Speriamo che siano in tante ad ascoltarci, magari o avranno modo di ascoltare anche le testimonianze che loro amiche hanno fatto. E parliamo anche di coloro che invece vivono dal punto di vista della domanda o nelle vicinanze di coloro che vivono nel mercato della domanda. Ricordo il numero verde 800 290 290. 800 290 290 è il numero verde molto importante per mettersi in contatto con l'USMI, l'Unione Superiore Maggiori Italiane. Ricordiamo che comunque sia l'USMI lavora molto spesso, per esempio, con la Caritas, sì. Quindi ricordate questi nomi.
E anche con gli enti locali.
E gli enti locali,
sì.
Quindi ecco, nominate USMI, nominate Suor Eugenia Bonetti, molto conosciuta, le hanno dato tantissimi premi, non li dico nemmeno, tantissimi premi per l'azione che da anni e anni Suor Eugenia Bonetti porta con efficacia, nonostante le tante difficoltà in questo settore, quello della tratta di donne e minorenni per lo sfruttamento sessuale. Grazie di cuore per essere stata con noi oggi, Suor Eugenia.
Grazie a voi e buona giornata.
E noi chiudiamo qui la trasmissione di oggi di Magari il mondo com'è, come potrebbe essere, che torna puntuale la settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, oltre a ricordarvi che la potrete ritrovare sul nostro sito www.radiovaticana.org/105live, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.